lo canteremo, vittoria avremo, nome santo del Signore. Sorelle tante, andiamo avanti, uniti insieme, di fede spero, lo canteremo, vittoria avremo, nome santo del Signore. Lo vinceremo, siamo sicuri, per noi combatte Cristo Gesù. Viviamo santi, viviamo puri, togli dal male, nella virtù. Amen. Forse perché c'è Assunta, ma c'ho una voglia di cantare. Sorella Assunta, canterò al Signore per sempre. Canterò al Signore per sempre. Per tutto il mondo.
Demetrio, preparati.
Non Signore per sempre, per tutto il potere e tutto il mondo al mare, i persecutori, i cavalieri e i cavalli, tutto il mondo al mare, tutto il mondo al mare, i persecutori, i cavalieri e i cavalli, tutto il mondo al mare. Gesù è Dio e Dio lo ama. Bella la gioia, dice, ma è indotta artificialmente dal canto. Tu puoi dire tutto quello che vuoi, la gioia di Gesù riempie la mia vita. E se a te ti sembra meccanica indotta, non l'avere, perché non te la vogliamo dare. Ma se la senti nel cuore come una sorgente di vita, puoi cantare con me. La gioia del Signore è la mia forza, la gioia del Signore la mia forza, la gioia del Signore la mia forza, la gioia del Signore la mia forza. E se vuoi averlo, puoi parlare con me. Se vuoi avere gioia, puoi parlare con me. Se vuoi avere gioia, puoi parlare con me. La gioia del Signore è la mia forza. Alleluia! Ogni cosa alla presenza di Dio, dice la Bibbia, esclama gloria. Non sospira gloria, esclama gloria. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, tutto è possibile, gloria a Gesù. Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile, Gesù è qui. I santi sono conosciuti dalle loro opere. i demoni sono conosciuti dal fatto che si arrabbiano contro i santi, e non ne possono parlare che male, e se non ne parlano male muoiono, specie in Africa, ma c'è. È la storia di tutti, è la storia di sempre. Il mondo si divide in due parti, o con Cristo o contro Cristo. Poi gli alberi si conoscono dai frutti. Ed io francamente preferisco i lidi di Reggio Calabria, che sono più gioiosi. Allora, specie verso Gallico, c'è una oasi di gioia. E via Scacchiere 5, non so se qualcuno. Allora, sorella Assunta, cantateci quel bel canto di santo, santo, santo. Sentiamolo dal nostro coro. Il nostro coro ora è una benedizione. E io ringrazio Dio che c'è la sorella Assunta che riprende spiritualmente. Dice, no, no, figlioli, dovete cantare per lo spirito. Ah, quando mi hanno detto Assunta fa questo, dico, Dio la benedica. Sorella Assunta, sai cosa ho detto? Dio ti benedica, ti benedica. E lo Spirito Santo che ti ha messo nel cuore, continua. Io sono con te. Cantiamo insieme ancora, eh? Aiutami a cantare, eh? Eh? Tu se la dici. sente gioia. Dite il vero, dite il vero. Alleluia. Leggiamo in Apocalisse. Tanto voi dite, di là ora non ne usciamo più. Santo, santo, santo è il Signore. Apocalisse. Santo, santo, santo è il Signore. E il Signore dice, lo Spirito dice, capitolo 1, versetto 11, quello che tu vedi, scrivilo. A tutte le genti del mondo. Scrivilo alle sette chiese. E l'Apocalisse è un libro indirizzato. Lo possono leggere solo coloro che sono in indirizzo. Chi non è in indirizzo non lo può leggere. Lo può ascoltare mentre il mandato per la predicazione predica, allora lo può ascoltare, perché la parola della predicazione separa l'anima dallo spirito, ma da solo non lo può leggere. Sì, lo legge, ma non ci capisce niente. Difatti al versetto 1 dice, questa è la rivelazione di Gesù Cristo che Dio ha data per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire in breve. E al versetto 11 dice, quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Cioè, che deve fare Giovanni? Deve scrivere non ad ogni chiesa per quella chiesa, ma deve scrivere un libro che contiene tutto ciò che Dio gli fa vedere, che Dio gli dice, per mandare quest'unico libro alle sette chiese. Ci viene da fare una domanda. Questi servi di Dio, dunque, dove stanno? Negli stadi, nelle università, al bar, nei cinema, nei salotti culturali, dove stanno? In quante chiese? Sì. Nelle sette chiese ci stanno i servi di Dio. E quelli che non stanno nelle sette chiese non sono servi di Dio. Possiamo fare questo riassunto ermeneutico della parola. Quindi i servi stanno nelle chiese. E Dio manda alle chiese un libro. Poi per ogni chiesa noi troviamo al termine del messaggio che dà alla singola chiesa una parola. Queste cose dice lo Spirito alle chiese. Ma come scrive a una chiesa poi dice alle chiese? Sì, perché tutto viene messo e dovrà essere messo per ordine di Dio in un unico libro. E il libro deve andare ad ogni chiesa. Quindi ogni chiesa, per ordine di Dio, deve avere il libro dell'Apocalisse e della Rivelazione. Ogni chiesa. È un ordine di Dio. Se questa chiesa non avesse il libro della Rivelazione, potremmo concludere che Dio gli ha impedito la visione perché non ci sono i suoi servi. Dice, ma tutte le chiese hanno la Bibbia, tutte le chiese hanno l'Apocalisse nella Bibbia, ma non a tutte le chiese è data la rivelazione dell'Apocalisse. Ci sono chiese dove dell'Apocalisse non se ne parla neanche a Natale. Neanche una volta all'anno, almeno a Pasqua, neanche a Pasqua. Perché alcuni sostengono che è un libro astruso, che è un libro pieno di troppe immagini. E di cui non ce n'è tanta necessità. Eppure Dio mi sembra che è molto chiaro, no? Giovanni, scrivilo e mandalo alle chiese, per favore. Fanne un libro, e questo libro deve stare in ogni chiesa. Ogni chiesa di Gesù è chiamato a leggere il libro dell'Apocalisse. Perché questo libro e i contenuti di questo libro fortificano i servi di Dio. E quando Dio apre i sigilli del libro, viene la rivelazione e nessuno ce la può togliere. È un libro speciale. È il libro che ti fa vedere ciò che c'è in mezzo a noi, che non è visibile agli occhi umani, ma è visibile a noi che crediamo mediante la parola di Dio, mediante le sacre scritture predicate. Versetto 11. Quello che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Ed io mi voltai per vedere la voce che mi parlava. Dov'è costui che mi parla? Colui che parlava a Giovanni non era a lui visibile. Gli parlava da una zona a lui invisibile. E il doversi girare e il poter vedere si chiama rivelazione. Dio svela, rivela ai servi tutto ciò che gli occhi umani, la cultura dell'uomo, non riesce a vedere. Un libro speciale. Ci dota di occhiali che ci fanno vedere la dimensione dello spirito che sta intorno a noi. Noi vediamo il visibile, ma attraverso l'Apocalisse vediamo anche l'invisibile. Io mi voltai, versetto 12, per vedere la voce di chi mi parlava, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri. La prima cosa che Dio gli fa vedere di invisibile agli occhi umani è la Chiesa di Dio, che è formata da sette candelabri, ovvero sette modelli di Chiesa, sette spiriti, i sette spiriti di Dio, e questi candelabri li troviamo visti da Giovanni anche intorno al trono di Dio. Questi sette candelabri sono sulla terra sotto forma dei modelli della Chiesa, e sono davanti al trono di Dio nel cielo. Poi quando vediamo il trono, gli elementi più vicini al trono di Dio non sono le quattro creature viventi, non sono i 24 anziani, sono i sette candelabri intorno al trono. Io mi voltai per vedere la voce, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. Come ci fa vedere Dio la sua Chiesa? Candelabri d'oro. La sua Chiesa, agli occhi suoi, è preziosa. Ah, se noi abbiamo la vista dei servi di Dio, dei destinatari dell'Apocalisse, allora anche noi vedremo la Chiesa un prezioso, dorato elemento che Dio ama. Ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, ha tanto amato la Chiesa che gli ha dato il suo spirito. Il dono di Dio al mondo è Gesù Cristo. Il dono di Dio alla Chiesa è lo Spirito Santo. Il dono dello Spirito Santo ai fratelli e l'amore. Vedere un fratello e sentire nel cuore la gioia di vederlo. Come non ti accade neanche nel vedere i tuoi familiari. Sì, li ami, hai gioia quando li vedi. Ma se sei un cristiano pieno del Spirito Santo e vedi un altro fratello pieno del Spirito Santo, c'hai un tonfo al cuore, una botta. Che ti ravviva il cuore. Come gli elettrostimolatori cardiaci. Metti e ti danno una botta elettrica. Che ti fa male. Ma qua è una botta di Spirito Santo. Che ti mette gioia. Ma che c'entra quei due? Lo Spirito Santo. Ma non lo dite a nessuno. È un fatto nostro. È un fatto della Chiesa. E il mondo vede. E dice, ma questi sono ubriachi, devi indolci. Il mondo vede. E poi apprezza l'amore che scorre tra di noi. E vede che ci amiamo gli uni gli altri. E comprende che siamo in una condizione migliore della loro, che loro cercano di avere quello che noi abbiamo e non lo possono avere, perché solo Gesù lo dà. Noi l'abbiamo e si stupiscono. Poi ci sono i figli del diavolo, che mentre vedono che ci amiamo e ci serviamo gli uni gli altri, si arrabbiano a morte e verrebbero uccidere. È inutile che si chiamano, tu dici di avere il mio nome e sei morto. Tu dici di essere, ma non lo sei, e chi t'ha visto? Loro dicono di essere, ma sono del diavolo. È scritto in Apocalisse, lo leggiamo. Non ci inventiamo nulla, non c'è nulla di nuovo. Dio ci ha detto tutto, ogni cosa. E ogni cosa deve stare dentro i modelli che Dio ha dato. La Chiesa sette modelli? Nessuna vera Chiesa di Gesù sfugge da uno dei sette modelli. Se tu guardi bene, trovi il modello e sai chi è quella Chiesa. Alleluia! Quindi sette candelabri, nessuno di noi può guardare oltre. Se noi guardiamo l'Apocalisse, è una conseguenzialità di eventi, di conoscenza. Non puoi avere la conoscenza successiva se non acquisti quella di prima. Io ho visto in Apocalisse salti di conoscenza, non se ne fanno. Puoi imparare a memoria, ma la rivelazione ti viene data a patto che tu ricevi il sigillo della parola nel tuo cuore. Dio apre il sigillo dal libro, la parola del libro viene nel tuo cuore e insieme alla parola, dice la Bibbia, viene la prova. Quella prova ha uno scopo, serve a sigillare nel tuo libro la parola. Così Gesù apre il libro e nessuno te lo può chiudere. E Dio sigilla la sua parola nel tuo cuore e nessuno la può cacciare. Io sono colui, dice il Signore, che apre e nessuno chiude, che chiudo e nessuno apre. E la nostra vita ha questa conseguenzialità, come vedremo, se non riusciamo a vedere d'oro la Chiesa del Signore, d'oro la fratellanza. Io vedo il fratello Benin d'oro. Eppure, con me non è caduto mai nessuno. Tranne che i posseduti, che quando erano posseduti, e posse le mani sono caduti e sono stati liberati. Ma non per questo io critico Benin. Io vedo in Benin un uomo di Dio. Da dove lo distingo? Sento la sua predicazione, mi piace. E per la sua predicazione centinaia di migliaia, milioni di persone accettano Gesù Cristo. Nessuno mi può convincere che è Satana che fa accettare Gesù, perché non gli crederò. Dice, ma io te lo dico in turco, oppure in arabo, non te credo. Io ho imparato dai frutti a conoscere gli alberi. Lodo Gesù, così è la Chiesa, così sono i fratelli, così è la cristianità, questo flusso di amore del potente che viene dallo Spirito di Dio riempie i nostri cuori. E lo troveremo nella chiesa di Filadelfia. Filadelfia che significa amore fraterno. Vedi la chiesa, vedi i sette candelabri, fratello, vedi la chiesa, l'opera di Gesù, la vedi? La vedi gloriosa? Amata dal Signore? Egli è colui che ci ha amati. Ci ha lavati col suo sangue da ogni peccato e ci ha fatti un popolo di re e sacerdoti alle Dio e Padre suo. Egli, Gesù Cristo, è colui che ci ama. E io vivi la Chiesa in sette candelabri. Reale, fisica, materiale. Ma come la vede il Signore? Preziosa, dorata. E così io voglio vedere tutti quelli che amano il Signore. Prezioso, io non devo giudicare nessuno. Io devo riconoscere l'opera di Dio. E quando la vedo la devo apprezzare, perché è un'opera d'oro. Io non sono chiamato né a giudicare né a condannare, non è compito mio. Che avete mai sentito farlo Paolo Sapone? Hai sentito criticare, giudicare? Cerco io la lite, la critica, il giudizio, mi avvento su questo, su quello? Non me l'avete mai sentito fare, né mai lo farò. Non perché non lo voglio fare. Vi do un segreto, non lo posso fare. C'è qualcosa dentro di me che mi fa schifo parlare male di persone così, all'improvviso, senza motivo, senza parlare proprio male di loro. Difendermi da chi parla male lo devo fare per difendere l'opera del Signore. Ma che io mi invento di parlare male di questo e di quello, non me la sento, non ne ho la voglia. E mi dispiace quando devo difendere la nostra Chiesa dalle parole di Satana. Anche attraverso quelli che si chiamano fratelli non lo sono, perché le loro opere dimostrano. È inutile che vanno in chiesa e si battono il petto, non serve a niente. È il loro frutto. Quell'odio maligno che come ti vedono ti devono scaricare tutto il loro veleno contro la Chiesa. Quello è Satana, fratello, lo volete capire? Non è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è che quando vede un fratello ti viene una botta al cuore, sente una gioia enorme e lo vuoi invitare a pranzo, lo vuoi invitare a bere, lo vuoi invitare a stare nell'aria condizionata, ti vuoi lavare i piedi, vuoi fare qualche cosa. Io dico, Spirito Santo, non solo vivi in me, ma vivi attraverso di me. Fai l'opera tua attraverso la mia vita e fammi sentire la tua gioia. Perché ogni volta che io mi muovo per lo Spirito Santo, sento gioia nel mio cuore. Solo chi l'ha provata può dire amen e testimoniare. Perciò noi consacriamoci al Signore e lasciamo consacrare a Satana chi vuole stare con Satana. Ma noi consacriamoci col Signore per parlare sempre bene e amare la Chiesa. Mi voltai per vedere la voce che mi parlava e come mi fui voltato vidi 7 candelabri d'oro. E in mezzo ai 7 candelabri d'oro, uno somigliante a un figlio d'uomo. Mi piace ricordarlo ancora. Solo quando si riesce a vedere la Chiesa, si riesce a vedere Gesù nella Chiesa. Solo quando si riesce ad amare la Chiesa, ad apprezzarla, si riesce a vedere Gesù in mezzo alla Chiesa. Chi non apprezza, chi giudica, chi critica, chi sporca, non ha nulla a che fare con Gesù. Che ne dicano? E vidi uno somigliante a un figlio d'uomo vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. E dovremmo considerare questi 10 segni che stanno nella figura di Gesù, l'immagine dell'uomo, la veste bianca, la cintura d'oro all'altezza del petto, i capelli bianchi, come candida lana, come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i piedi simili a terzo rame arroventato in una fornace. La sua voce era come la voce di molte acque. Egli teneva nella sua mano destra 7 stelle. E dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli acuta. Il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. Ascoltate. E quando l'ebbe veduto, cadde ai piedi suoi, come morto. Nessuno può stare ritto alla presenza del Signore. E quando io l'ebbe visto, l'ebbe veduto, cadde a terra come morto. Ed egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi, non temere. Mise la sua mano destra su di me, caduto a terra come morto. E io vi invito a riflettere quello che abbiamo già riflettuto domenica. E cosa aveva nella mano destra? 7 stelle. I 7 angeli, i 7 mandati da Dio per costruire le chiese. E per poterlo toccare con la sua mano, anche le 7 stelle l'hanno dovuto toccare, non mi sbaglio. Non ci dice la Bibbia che lascia le 7 stelle o le passa sulla sinistra, no? Dice che con la sua mano destra, dove tiene le 7 stelle, tocca Giovanni e Giovanni si riprende. Ma Gesù tocca e dice, a me piace sentire il messaggio di Gesù che risuscita, che vivifica, che fortifica. Quanti possiamo stare alla sua presenza? Egli ci tocca e ci parla. e dà a tutti i credenti, a tutti i servitori, lo stesso messaggio che ora vi leggo. Io sono il primo e l'ultimo. Io sono il primo e l'ultimo. Io sono il vivente. Io sono colui che fu morto e tornò in vita. Ed ecco, ho il potere sulla morte e sull'Ades. Così si presenta il Signore. E questo parlare di Gesù fortifica, mette una forza nuova dentro Giovanni alla presenza del Signore, alla manifestazione di Gesù Cristo. Tutto ciò che era di umano in Giovanni cade a terra come morto. Capitolo 8, prima cronache, i sacerdoti umani non potevano stare nel Tempio quando scese la nuvola dello Spirito Santo. Tutto ciò che è terreno, umano, carnale, non può stare alla presenza del Signore. Anzi, tutto ciò che è terreno, umano, carnale, perde le sue forze alla presenza del Signore. Ma il Signore non ci lascia senza forze. Quando siamo svuotati, allora Lui ci riempie. Questa è la funzione della presenza di Gesù. Toglie il male e inserisce il bene. Toglie lo spirito del mondo, quello della carne, e mette lo Spirito Santo. E come lo mette? Mediante la parola. Lo toccò e gli parlò. E disse Giovanni, io sono il primo e l'ultimo. Io sono il vivente. Io sono colui che è morto ed è tornato in vita. E ho il potere sulla morte e sull'Ades. E poi gli dice, scrivi. Scrivi le cose che hai vedute. Può dire Gesù a uno che è steso morto, scrivi? Quando gli ha imposto la mano destra e quando gli ha parlato qualcosa è avvenuto. Si è rimesso in piedi, perché la mano ministeriale e la parola di Dio hanno messo vita dentro Giovanni. Da quel momento Giovanni parla con l'energia di Dio. Davanti a lui c'è stato uno svuotamento e un riempimento. Io sono il vivente. Fui morto, ma ora sono vivente e vivo nei secoli dei secoli. Ti ricordo Romani 10, il Signore dice, lo Spirito Santo dice, che Gesù Cristo è morto sulla croce per noi. È risorto per noi, siede sul trono di Dio per noi, prega per noi. Io sono il vivente, fui morto, ma ora sono vivente, perché è resuscitato. Ed è la potenza della resurrezione che dà la vita a noi. È la potenza della risurrezione di Gesù che va a risollevare Giovanni. E questa potenza di risurrezione viene attraverso la parola intorno alla sua persona. Scrivi le cose che hai vedute, quelle che sono e quelle che devono avvenire in appresso. Ed ecco come si sviluppa l'Apocalisse. C'è ci dice le cose che Giovanni ha visto. Quelle che sono, quindi gli dimostra il presente nello spirito e poi le cose che devono avvenire. E questo è il libro dell'Apocalisse. Contiene tutto il risvolto invisibile della Chiesa, del trono di Dio e le cose che devono avvenire. E Dio questo libro l'ha mandato a noi, perché noi lo riceviamo e attraverso la vittoria sulle prove lo facciamo da Dio sigillato nel nostro cuore. Perché nessuno può sciogliere ciò che Dio lega e nessuno può legare ciò che Dio ha sciolto. A chi viene data la rivelazione? Ai servi. Poi vediamo con i sigilli, i servi ricevono la rivelazione e come ricevono la rivelazione viene su di loro la prova. Vediamo un po', chi si ricorda quando è nato nello spirito, è nato di nuovo? Anzi, ce ne sono qua nati di nuovo, dai. E allora siamo fratelli. Qualcuno si ricorda quando è nato di nuovo? Bene. Allora vi faccio fare un po' di bodybuilding. Vediamo un po'. Quando siete nati di nuovo e avete incominciato a sentire nel cuore, nella mente, la certezza delle cose di Dio, come mai l'avevate sentita prima? E io mi ricordo, questa si chiama rivelazione. Avete per caso, nella immediatezza della rivelazione, avete per caso ricevuto qualche prova? Queste sono le prove così, no? Chi ha ricevuto qualche provona si alza in piedi. Le prove dure. È una malattia congenita. Anzi, è una, come si dice, un'epidemia. Come mai? Sembra che la Bibbia ci dica proprio quello che è successo a noi. Duemila anni fa lo Spirito Santo spiegava tutto quello che sarebbe successo ad ognuno di noi credendo. Ma mentre ci avvengono queste prove, che cosa possiamo dire noi? Un servo son di Dio, ho messo in lui la fede, ed or che son salvato per mano del Signore, la vita Dio m'ha dato e vive nel mio cuore. Sorella Assunta, com'è stata l'ultima prova? Ah, ma sai cosa è successo, Assunta? Che nella prova tu non hai abbandonato Dio. Ma ti sei confidata di più in Dio. E con quella prova Dio ha sigillato tutto quello che ti aveva dato in rivelazione dentro di te, in maniera che tu non lo perdi più per tutta l'eternità. Ogni volta che abbiamo avuto una prova, come per la rivelazione gli ha aperto il sigillo, quando abbiamo vinto la prova, ha sigillato in noi la sua parola. E là Satana non ci può fare niente. Ha chiuso! Vincitore, vincitore, sempre nel suo sangue siamo, vincitore, vincitore, la vittoria abbiamo, noi che conosciamo, Gesù il Salvatore, questo è lui sale, sempre vincito, forte in sua costanza, vincitore siamo, con perseveranza sempre lui. Vincitore, vincitore, sempre per il suo sangue siamo, vincitore, noi che conosciamo, non sempre vincito, amen, amen. Per riempirci del suo spirito, che fa Gesù? Ci parla. Ci tocca mediante i gli angeli della Chiesa, i suoi mandati. Ci parla e ci fa capire che lui è il primo e l'ultimo. Il principio e la fine, l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Ecco, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Cioè, io vivo. E chi ha la vita dona la vita. E Gesù non solo dice che ha la vita, dice io sono la vita. Fui morto, ora vivo nei secoli dei secoli. E ho il potere, l'unico ha il potere. Lui è la vita e ha il potere sulla morte e sull'Ades. E quando ne cacciavi i demoni nel nome di Gesù Cristo, devono andare via per questo potere di Gesù, che ha dato per mandato a noi e che per mandato viene nella Chiesa. Ci siete ancora alla lettera di Giovanni? Scrivi dunque le cose che hai vedute, quelle che sono e quelle che devono avvenire in appresso. E poi spiega il primo mistero, il mistero delle sette chiese, il mistero delle sette stelle che hai vedute nella mia destra e dei sette candelabri. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. I sette candelabri sono le sette chiese. Ed ora andiamo alla prima chiesa. Prima di entrare nella visione più completa possibile di ogni chiesa, vorrei fare una panoramica sulle chiese, per poterle indicare con una parola. Se riusciamo a fare questo, afferriamo il concetto delle sette chiese e anche la dinamica spirituale che c'è tra le sette chiese. Se non facciamo questo, entriamo in uno specifico che spesso ci confonde o ci distrae. Se io ti faccio vedere il particolare al microscopio, ingrandendo 10.000 volte un pezzettino di questo osso, gli occhiali, tu non riuscirai a capire che cos'è. Se lo guardi nel suo insieme, dirai è un paio di occhiali. Poi puoi metterti anche con l'ingrandimento e vedere le molecole che lo compongono. Allora vogliamo vedere questo insieme dei sette candelabri, delle sette chiese. Vogliamo identificare ogni chiesa con una parola. Guardiamo in Efeso con una breve lettura volante. Chi è che mi legge? Vieni, vieni tesoro. Pigliate il microfono, Massimo, pigliagli il microfono.
All'angelo della Chiesa.
Taglialo, taglialo. Tu pigliate l'altro e preparate a leggere l'altra lettera, dai.
All'angelo della Chiesa di Efeso scrivi. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere e la tua fatica e la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono e li hai trovati mendaci e hai costanza e hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque donde sei caduto e ravvediti, e fai le opere di prima. Se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Ma tu hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio anch'io. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio.
Amen, amen, amen. Noi dovremmo definire questa chiesa con una parola. Quale parola vi sembra idonea a definire la chiesa di Efeso? La scaduta. La scaduta. Ricordati, dunque, da dove sei caduta? E dov'era prima che cadesse o diventasse Efeso? Facciamo un piccolo saltellino. Andiamo al capitolo 3, versetto 7, e leggiamo Filadelfia. Ogni chiesa, io ho trovato la sua caratteristica. Filadelfia, se vogliamo vedere con attenzione, è la chiesa perfetta. È la chiesa come Dio la vuole. Filadelfia nel suo nome ha questo significato. Chiesa dell'amore fraterno. Questo è il livello di chiesa che Dio ama. Leggiamo per vedere quello che Dio dice di Filadelfia.
E all'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha le chiavi di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostarsi ai tuoi piedi, e conosceranno che io ti ho amato. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Ciò che lo Spirito dice alle chiese. Avete trovato un difetto in Filadelfia? Solo un consiglio, Dio dice, quello che hai tienilo, affinché nessuno ti tolga la corona che già hai. Questa è la chiesa che vuole il Signore, la chiesa che ama i figli di Dio, che ama la fratellanza. Quelli che parlano male, quelli fanno parte di altri tipi. Ma la chiesa che sarà preservata dall'ora del cimento, che deve venire su tutta la terra, è la chiesa dell'amore fraterno. Quando vengono in questa comunità e dicono: non ho mai visto tanto amore quanto ce n'è tra di voi, il mio cuore è consolato, ci siamo. Continuiamo, miglioriamoci, ma continuiamo. Questa è la via. Ora leggiamo Smirne. Vi ho fatto leggere prima Filadelfia per capire da dove è caduta Efeso. Efeso è caduta dall'amore fraterno, eppure Efeso continua ad amare Dio, continua ad amare il nome di Dio, continua a difendere il nome di Dio. A Dio gli dice sei scaduta, ma a Filadelfia non gli dice che è scaduta. Per conclusione, cosa dobbiamo dedurre? Che è scaduta la dimensione di Filadelfia, ovvero dall'amore fraterno. Ha pensato che può fare a meno del rapporto con i fratelli e può amare Dio senza dover rendere conto ai fratelli. E quindi l'amore dei fratelli può essere anche messo in secondo ordine. Alla parola voi sapete cosa dice? Che chi ama i fratelli ama Dio. E chi non ama i fratelli non ha mai conosciuto Dio. Allora in alcuni nasce questo orgoglio. Che non perdiamo mai il desiderio di servire la fratellanza, la Chiesa, di stare nella Chiesa come servi, che mai ci sfugga questo concetto di Filadelfia, mai, tenendolo sempre al primo posto del nostro cuore. Noi non giudichiamo gli altri, noi guardiamo a noi stessi e alla parola di Dio, e dobbiamo amare i nostri fratelli. Amen?
Amen.
I nostri fratelli non sono quelli che ci spaccano la testa, sono quelli che servono Dio, che sono miti, dolci, lasciano Dio il giudizio, con quelli vogliamo stare, con quelli vogliamo lavorare. Leggiamo Smirne.
E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pure sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana.
Giudei non lo sono. Questo termine giudei sta a significare cristiano, perché Giuda è la tribù di Gesù. Gesù nasce dalla tribù di Giuda. Tutti quelli che ritengono di avere la discendenza di Cristo, qua in Apocalisse li chiama così, giudei. Alcuni dicono di esserlo, ma non lo sono. Oggi in mezzo a noi molti dicono di essere cristiani, e non lo sono. Per i loro atti, per i loro comportamenti, per le loro parole, per il loro spirito cattivo, maligno e malvagio. E noi non lo riconosciamo, fratelli, perché non hanno lo spirito di Cristo. Dici, ma pregano 40 ore, dovrebbero parlare meno male dei fratelli, dovrebbero vedere i fratelli come un candelabro d'oro e onorarli, non parlarne male. Quelli dimensionano la loro natura, sono figli del diavolo in quello che fanno. Che Dio li salvi, li liberi e che li renda veri cristiani, è la nostra preghiera. La chiesa di Smirne, continuiamo.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Come potremmo definire questa chiesa? La chiesa perseguitata. Filadelfia la chiameremo la chiesa amorevole. Efeso, la chiesa scaduta. Smirne, la chiesa perseguitata. Chi legge Pergamo?
E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io conosco le tue opere e dove tu abiti, là dove Satana ha il suo trono. Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, laddove abita Satana. Ma alcune cose contro di te. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un'insidia davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e fornicare. Così hai pure alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti, la qualcosa io odio. Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome, che nessuno conosce se non colui che lo riceve.
Come potremmo chiamare questa chiesa? Contaminata, dicono alcuni, compromessa l'altro. Per adesso già ve l'ho accennato domenica. Perché io sostengo che è una chiesa compromessa e non contaminata? Non dice la scrittura che nella chiesa hanno potere questi personaggi di altre dottrine? Tu li sopporti, cioè per evitare un conflitto con loro, per avere la quiete, non la pace, la quiete, tu li sopporti. non è contaminazione. La loro dottrina non entra nella dottrina della Chiesa. L'angelo è ben attento. Però sopporta la presenza, quindi c'è un compromesso. E i compromessi a Dio non piacciono. Filadelfia, amorevole. Efeso, scaduta. Smirne? No. Smirne perseguitata. Pergamo? Compromessa. Leggiamo di altri.
E all'angelo della Chiesa...
Se qualcuno afflette io chiudo. Fatemi leggere che è bello leggere.
E all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi, queste cose dice il figliol di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, e i cui piedi sono come terzo rame. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo ministero e la tua costanza, e che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime. Ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezabel, che si dice profetessa...
Ora qua non dice che quelli stanno ma non toccano la dottrina. Che questa donna Jezebel si mette in mezzo e tocca i figli della Chiesa. E qua sta la dottrina. Quella donna Jezebel che si dice e insegna e seduce i miei servitori. Quelli stanno quieti ma non contaminano. Questo spirito di Jezebel invece è dentro e contamina. Come chiameremo questa Chiesa? Ripetiamo, Filadelfia, Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri e guardiamo Sardi. E poi vi faccio un piccolo riassunto logico su questi termini che abbiamo trovato.
E all'angelo della Chiesa in Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito, servalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò su di te.
Bene, io mi fermo qua, possiamo già dargli il nome a questa chiesa.
Morta.
Tu hai nome di vivente, ma sei morto. Che nome gli daremo a questa chiesa? Eppure dentro ci stanno sempre i rappresentanti dello Spirito Santo. Ma la caratteristica dice, se la massa... Se i rami, se la radice è santa, i rami sono santi. Se il lievito è santo, non mi ricordo, la massa è santa. Beh, il concetto ve l'ho dato, che avete capito. Se l'angelo della Chiesa ha una caratteristica, quella caratteristica influenza la Chiesa. E io spero di influenzarvi sempre con la caratteristica dell'amore.
Amen.
Dell'amore a Dio e dell'amore fraterno.
Amen.
Non perdendo mai l'amore fraterno, per non scadere. Se perdiamo quello con Dio, non siamo più Chiesa. Ma se abbiamo quello con Dio e l'amore con i fratelli, siamo Filadelfia, la Chiesa che sarà rapita, la Chiesa che sarà preservata dall'ora del cimento che deve venire su tutta la terra. Ripetiamo, Filadelfia, l'amorevole. Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi. Amen. Facciamo una piccola conseguenzialità di questi termini. Dalla scaduta si passa alla perseguitata, cioè la scaduta è fuori dall'amore fraterno. Quando sei fuori dall'amore fraterno, sai che sei fuori dal rapporto con lo Spirito della Chiesa? Perché lo Spirito Santo viene su di noi per formarci corpo. E quando siamo corpo, la tua mano odia il tuo piede, dimmi. E possono dirsi corpo quelli che odiano i fratelli? Sono scaduti perché hanno perso l'amore fraterno. E quando si perde l'amore fraterno si esce dalla Chiesa. Si esce dallo spirito della Chiesa. Si esce dall'ovile. E fuori dall'ovile che ci sta? E che fa il lupo? Perseguita. Difatti la prossima Chiesa si chiama la perseguitata. La scaduta, Smirne, la perseguitata. Efeso la scaduta, Smirne la perseguitata. E quando sei perseguitato, per non essere più perseguitato, giungi o no a un compromesso? Ci basta, non ce la faccio più. Facciamo un compromesso. Difatti, Pergamo è la compromessa, e viene subito dopo Smirne, che è la perseguitata. Ma quando si fanno i compromessi, attraverso il compromesso, prima o dopo, si entra nella contaminazione. Perché tanto ci stanno, grattano, bucano e poi fanno il foro nel muro. E poi entra lo spirito della contaminazione. Quindi, vedete la prosecuzione. Filadelfia, la scaduta a Efeso, Smirne la perseguitata, Pergamo. La compromessa, Tiatira la contaminata, e quando sei contaminato muori, Sardi la morte, caratterizzata dalla morte. Però imparate, e notiamo dalle scritture, che ad ognuna delle chiese, in quanto ancora chiese, perché amano il Signore, sebbene quell'angelo è morto, i fratelli nella chiesa ancora amano il Signore, e la chiesa vive per il servizio e la fedeltà dei fratelli. E a quel pastore che si chiama vivente ma è morto, anche a quello Dio dice, se ti ravvedi. Ravvedimento che significa? Conversione. A tutte le chiese Dio parla di conversione. Conversione perché dal punto dove si trovano possano giungere a... Pochi l'avete capito. Possano giungere a... Vi voglio tutti, possono giungere a? Amen. È chiaro così? Poi c'è la più pericolosa di tutte le condizioni, è l'Odicea. Là dove subentra l'orgoglio, là dove l'angelo della Chiesa incomincia a dire, io sono, io sono, io sono. E il Signore gli dice, fossi pure come Smirne, fossi pure come Pergamo, fossi pure come Tiatira, meglio sarebbe che tu fossi come Filadelfia, ma poiché sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. Ma se ti ravvedi, anche qua nella condizione più pericolosa di tutte, ma se ti ravvedi, egli ama la sua Chiesa e offre a tutti il ravvedimento. E lo dice, figli, volete essere una chiesa di potenza? Volete avere la potenza mia nella vostra vita? Volete essere viventi insieme a me? Vivete la chiesa di Filadelfia. Amate Dio e amate i vostri fratelli.
Amen.
Amen. Mi fermo qua, sono le 9:16. Certamente con l'aiuto di Dio continueremo. Alziamoci. Fratello Massimo, vieni.
Lode a Gesù Cristo. Chi si sente di pregare, può pregare. Lode a Gesù Cristo.